Burattini senza fili. Il teatro della politica dai protagonisti alle comparse. Conducono Pierpaolo Burattini e Federico Fabrizi. Una produzione Umbria Radio in Blu.
Eccoci e ben ritrovati a Burattini senza fili. Ho qui il mio compagno di viaggio da sempre, Federico Fabrizi, e oggi torniamo sulla vicenda dei partiti, Federico, no? Di quello che è successo,
che succederà
con le regionali e il voto al comune di Perugia ormai in autunno del prossimo
anno.
Se ne deve cominciare a parlare, poi lo faremo ovviamente il prossimo anno in maniera ancora più approfondita, però per questa penultima puntata di Burattini senza fili andiamo sul centro-sinistra, andiamo dalle parti del terzo polo, o comunque ormai non più terzo polo, non si sa, capisce bene, però ce lo faremo spiegare con Azione. Ecco, abbiamo con noi il suo segretario regionale Giacomo Leonelli. Ben trovato Giacomo, anzi ben ritrovato qui da noi Leonelli a Burattini senza fili.
Buonasera a tutti, salve a tutti.
Allora, subito, risultati delle amministrative, soddisfatto o no, senza analisi chilometrica?
Ma allora, sono le amministrative, considerato quello che dove si è votato, diciamo per l'Umbria siamo soddisfatti, nel senso che a Corciano abbiamo ottenuto il miglior risultato nazionale.
Sì.
Non c'è comune d'Italia sopra 15.000 abitanti dove la lista di Azione Italia Viva prende più del 10%.
Sì.
Peraltro lì il primo degli eletti è un ragazzo d'Azione, Andrea Bacelli, che è stato eletto nel frattempo presidente del Consiglio Comunale di Corciano, per cui siamo molto soddisfatti. Buon risultato a Umberti, dove abbiamo preso comunque il 4,5% con una lista civica di cui eravamo 15 promotori come partito. E poi a Terni, nonostante insomma un risultato sicuramente non eccellente della lista insomma della coalizione di centro-sinistra, noi sosteniamo Kenny, i nostri due candidati Donatella Virilli e Michele Pennoni
sono andati bene, perciò il vostro computo è positivo. Il vostro computo è positivo. Senta Leonelli, con Italia Viva com'è finita poi? Perché noi eravamo rimasti alla 13ª puntata, è finita con una separazione sostanzialmente.
Ma allora, con Italia Viva a livello nazionale diciamo è finita con un comunque con un dialogo costante su tutti i temi diciamo della politica nazionale, come dicevo prima, insomma, i gruppi sono rimasti uniti, si lavora insieme e quindi c'è sicuramente una intesa, nel senso che sono oggi i nostri primi interlocutori, insomma.
Sì, e va poi, bene, però dal matrimonio partito unico, stesso gruppo di lì è finita la...
Diciamo attualmente sì, il tema del partito unico non è in agenda, però devo anche dire che forse è stata creata un'aspettativa eccessiva su questa questione, nel senso che poi gli elettorati sono simili. Io credo che oggi anche una sana alleanza con...
Vada bene anche, come dire, un fidanzamento invece che un matrimonio, per fare una metafora, va bene ugualmente.
No, poi voglio dire che per esempio in Umbria noi siamo in grande... siamo in una situazione diciamo di grande lealtà reciproca, dicevo Corciano, ma poi la idea è quella di collaborare bene insieme in tutti i comuni importanti. Hanno già a Foligno, hanno già sottoscritto una piattaforma comune. Nei prossimi giorni io mi incontrerò nuovamente con Andrea Fora per ragionare insieme anche sul mondo civico. Io per esempio credo che in Umbria ci possa essere un buon laboratorio. In Umbria io sono fiducioso del fatto che si possa lavorare insieme in tutti i comuni importanti con Italia Viva e con anche il mondo civico e comunque con tutte le realtà che hanno dato luogo all'alleanza alle politiche.
Ho capito, bene, quello che hanno fatto Renzi e Calenda lo fate voi, lei e Fora, va bene, è un auspicio che vedremo.
E con il Partito Democratico, Leonelli, invece, che prospettive vede in Umbria?
Aia, e poi lì entriamo su un tema che...
Delicatissimo.
Lì si vedono una volta a settimana, nemmeno fidanzamento. Vai, prego, Leonelli.
Partito Democratico, diciamo, noi lo diciamo da tempo, deve decidere un po' quello che fare da grande, nel senso che se è il partito che salva le esperienze... possiamo dire riformiste, ma comunque sia di buon governo pratico e pragmatico. Per esempio Corciano è una città che noi abbiamo ritenuto che il PD abbia governato bene in questi anni, ha fatto investimenti, sono nate comunque realtà economico-imprenditoriali importanti e altre si sono consolidate. È una delle poche città con crescita demografica in Umbria e lì noi non abbiamo avuto difficoltà a dire sosteniamo la linea, diciamo, di un sindaco PD, anzi abbiamo anche proposto noi di fatto, Lorenzo Pierotti,
un sindaco, ricordiamolo, è stato ospite qui da noi la scorsa puntata, un sindaco vicino anche a quelle sensibilità, perché Pierotti aveva aderito a Italia Viva, poi è tornato nel Partito Democratico, quindi insomma è su quella linea di confine proprio tra il terzo polo e il PD.
Sì, diciamo di sì, insomma, però al di là di questo noi gli abbiamo detto, lui per esempio su questo era più possibilista, noi abbiamo detto noi non vogliamo 5 Stelle in coalizione. Ma perché? Perché 5 Stelle sono un partito che a Corciano è stato all'opposizione, ha fatto tutte le battaglie contro anche quelle che erano state le scelte magari
è chiaro, no, ma questo l'abbiamo detto anche la scorsa settimana, non ripetiamoci sull'out dei Movimento 5 Stelle, che è un refrain che conosciamo, e lei lo tiene come dire giustamente il vostro cavallo di battaglia, perché noi interessava Perugia e la regione, capisce Leonelli, perché noi stiamo già proiettati su un...
voi guardate avanti,
noi guardiamo avanti,
però, si collega alla risposta precedente, nel senso che se il PD decide di fare una svolta, diciamo, riformista, quindi con coalizioni credibili che non dicono tutto il contrario di tutto, che sui termovalorizzatori sono d'accordo, che sulla gestione dei rifiuti sono d'accordo, che sugli investimenti da fare nel territorio sono d'accordo, con le infrastrutture sono d'accordo, noi ci siamo, siamo disponibili a dialogare. Il problema purtroppo è che la mia sensazione è che il PD oggi abbia tutto un altro diciamo orizzonti di riferimento, e la scena dell'altro ieri con la Schlein che va alla manifestazione di Conte dove si inneggia di fatto a Putin, perché questo è, perché è chiaro che se non sostiene l'Ucraina, sì. Diciamo come si dice, come diceva mia nonna, se non è tutto tan bagnato, cioè nel senso è chiaro che quello sulle questioni economiche, una difesa strenua e irrinunciabile al reddito di cittadinanza, cosa qualche idea ha votato contro 3 anni fa, non
sì, no, ma abbiamo capito l'elenco delle doglianze, ma io le volevo
poi
fare.
Oggi ho visto il baciamano di Jasmine Cristallo Sardine, membro della direzione.
E lì è svenuto. Non solo lei, perché anche diversi nel PD c'è. Molto critici su questa vicenda della manifestazione, insomma ci sarà un dibattito dentro il Partito Democratico nelle prossime settimane, però io le volevo chiedere, dato che Federico Fabrizi me lo consiglia, io seguo sempre sui consigli di Federico Fabrizi
sempre
e devo dire che non mi fa quasi mai sbagliare. Su Perugia ci sono movimenti già nel centrosinistra, il suo collega Fora ha già iniziato con degli appuntamenti, con delle liste civiche a preparare insomma il campo per quella che è stata quasi sempre insomma nella politica umbra le elezioni clou, Terni e poi Perugia, ma Perugia è il capoluogo. Allora lì come intendete muovervi voi Leonelli? Cioè che schema avete? Siete pronti anche addirittura a trovare un vostro candidato sindaco se le alleanze non tornano?
Rispondo alla fine, sicuramente sì, senso che se le alleanze non tornano, i progetti per la città capoluogo, così come in altre città, per esempio a Foligno,
sì.
Io le dico che al 90% noi faremo un percorso autonomo insieme, devo dire, lì a Italia Viva e Civici con il nostro candidato sindaco.
Quindi, diciamo, già a Foligno già avete deciso la strada autonoma, diciamo.
Nel senso che lì mi pare che c'è il PD schiacciato su una dinamica 5 Stelle, e chiaramente noi con il centrodestra del sindaco uscente non ci andiamo, anche perché noi diamo un giudizio negativo sia della giunta uscente di Foligno,
del sindaco Stefano Zuccarini sì, della Lega, sì.
E devo dire anche della giunta uscente complessivamente di Perugia, anche se io per esempio, come ho detto più volte, ad Andrea Romizzi gli riconosco il fatto che come sindaco ha avuto una capacità di unire la città all'amministrazione non banale. Cioè, diciamo, è riuscito a creare una comunità comunque anche emotiva che si è riconosciuta nell'esperienza comunque amministrativa.
Meglio,
quella distonia tra il palazzo, tra virgolette, tra l'amministrazione e la città e i cittadini. Io su questo ho lavorato, secondo me, bene. Quindi, nel senso che poi il giudizio è un giudizio complessivo. Per esempio, gli riconosco anche di aver investito su alcune scelte urbanistiche che anche la Presidente della Commissione ha stimato. Io avevo seguito con la vicenda, per esempio, della riqualificazione dell'area Ponte San Giovanni, no?
Della... Sì, ex Margaritelli.
Ecco. Esatto, quindi insomma, ci sono anche alcune cose positive, però complessivamente, chiaramente noi non è che diamo un giudizio positivo all'operato dell'amministrazione di centrodestra uscente. Quindi, diciamo, in questo caso vediamo quelli che sono i nostri interlocutori. Se troviamo un quadro di alleanze possibili su alcune cose...
Lo farete. Faccio una correzione. Ponte San Giovanni non era l'area ex Margaritelli, ma quella, i famosi palazzi sequestrati.
Operazione Apogeo,
che lì c'è una riqualificazione in corso tra Ater, Università di Perugia e Comune.
Io ho una domanda per Leonelli. La faccio, però per la risposta ce l'ascoltiamo dopo la canzone.
Lui ci pensa.
Però curiosità.
Quindi
c'ho tempo. Ascolta la musica e ci pensa.
Ci pensa. Però così teniamo in ascolto.
Dipende anche dalla canzone. Leonelli ha una cultura musicale non male. Diciamolo. Perché ci tiene, e io lo voglio dire, lui ha una cultura musicale non da poco. Prego con la domanda.
La domanda è questa: qual è poi l'orizzonte pratico del terzo polo? Cioè, se di fronte a scelte amministrative, a strategie, nelle elezioni amministrative come queste, se l'orizzonte è quello di tentare di arrivare a un ballottaggio, per esempio a Perugia, per esempio a Foligno, indipendentemente dal PD... oppure se poi diventano, come dire, delle prese di posizione, delle testimonianze di... un certo posizionamento politico e non altro. Però siccome la domanda era lunga, la risposta sarà
ci vogliono tre canzoni.
Allora intanto ci ascoltiamo un po' di musica
e poi
torniamo, dai,
musica e poi torniamo, state con noi.
Eccoci, rientriamo. Leonelli ci doveva una risposta sulla tattica di azione per quanto riguarda le amministrative. Insomma, la sostanza è questa: se non andate col PD per azione, che chance realistiche ci sono di arrivare ad eleggere un sindaco, ad esempio a Foligno, ad esempio a Perugia? Prego Leonelli.
Allora, premesso che ne abbiamo eletto una settimana scorsa senza andare col PD a Siracusa, che è una città comunque di oltre 100.000 abitanti, non è proprio Rocca Cannuccia, e sì, il nostro candidato sindaco...
Sì,
con
poi la Sicilia e l'Umbria, larga, diciamo, hanno una, delle storie politiche un po' diverse, sì, però io capisco il suo ottimismo.
Però
prego,
comunque,
prego.
È arrivato al ballottaggio e ha vinto. E peraltro, recentemente, anche una città non banale dell'Umbria, anzi, diciamo, il capoluogo di provincia, che è Terni, è un candidato che ha vinto fuori dal centro-destra e fuori dal centro-sinistra. Quindi... E tra l'altro io l'ho anche incontrato recentemente, come ho detto, comunque per noi è importante condividere con quella che oggi è una carica istituzionale di primo piano della nostra regione i progetti per la città di Terni, e l'idea è quella di mantenere comunque un colloquio aperto sui temi, sui contenuti, come ha fatto un altro Calenda a livello nazionale sulle riforme con Meloni, ma devo dire come ha fatto anche la CIEI, non è che è proprio...
Domanda nella domanda: è credibile politicamente come interlocutore Stefano Bandecchi, sindaco di Terni, secondo lei?
guardi, se politicamente, se è credibile o meno, non è un tema che ci deve interessare, nel senso che lui è il sindaco della città di Terni. Cioè, questo atteggiamento che devo dire ho visto dalle parti un po' del PD, del 5 Stelle, di condanna prioristica delle elezioni di Bandecchi, che peraltro secondo me è stato anche tatticamente sbagliato, perché lì gli sconfitti erano quelli del centro-destra, cioè il centro-destra a Terni registra la peggiore sconfitta in Umbra dal 2014 in poi.
Sì, poi è anche vero che il centro-sinistra non è che ha fatto una grande strategia, diciamo, questa dell'andare diviso.
Capisco, prego. Questo è un ragionamento. Detto ciò, però, io non ho mai visto che quando il PD, per esempio, perdeva i comuni a mano dei 5 Stelle con la Raggi o con l'Appendino a Torino, il centrodestra partiva e attaccava la Raggi e l'Appendino. Magari ecco, si felicitava della sconfitta del centro-sinistra. Invece in Umbra praticamente è successa una cosa opposta, nel senso che Bandecchi ha battuto il centrodestra, ma praticamente al ballottaggio quelli che erano, diciamo, più a leccarsi le ferite erano il PD e 5 Stelle. Quindi su questo. Mentre invece chiaramente è una dinamica diversa, no? Dove noi dovremmo ragionare, quello che ho detto io, cioè oggi il centrodestra perdendo Terni perde per la quinta volta consecutiva negli ultimi 18 mesi i comuni dove si è votato in, i comuni più grandi dove si è votato in Umbra, perché negli ultimi 18 mesi in Umbra si è votato a Corciano, a Assisi.
No, ma Poleto, questo è tema che lo chiederemo poi al capogruppo del PD che è subito dopo di lei con noi, Simona Meloni, glielo chiederemo, la ringraziamo per questo suo spunto, ma l'avevamo in animo anche noi. Ma senta, le voglio chiedere un'altra cosa, Leonelli. Ma
però arriviamo.
Ma adesso della testimonianza.
Sì, esatto. La strategia, qual è?
Testimonianza.
Io sono partito da Siracusa per dire che non è affatto vero che un terzo polo non possa arrivare al ballottaggio e vincere. Seconda cosa, noi siamo un partito che è per natura, tra virgolette, pragmatico, cioè un partito che vuole fare le cose, non sta lì a piantare le bandierine a fare battaglie ideologiche. Per cui per noi la battaglia di testimonianza è una battaglia che sinceramente non ci interessa. Se poi abbiamo un programma o delle idee tali che nessuno le vuole condividere, diciamo, è un elemento di
andate da soli se ma nessuno noi, vi vuole. Ma noi, c'era una canzone che diceva una cosa del genere, però.
No, perché se nessuno ci vuole, più che altro se non troviamo una sufficiente convergenza sui temi per le città, certo, della regione, perché è chiaro che non siamo disposti a mettere insieme le mele con le pere in nome della grande alleanza per battere qualcun altro. Secondo me questa è una visione della politica sbagliata, distorta, peraltro anche per noi. Quindi, come hanno dimostrato anche tanti risultati del cosiddetto campo largo in Italia alle ultime amministrative, che ha sempre perso, tranne quando ha messo in campo, diciamo, progetti riformisti, Corciano, Vicenza, Brescia. Quindi
è chiaro. Senta, Leonelli, ma faccia una sua previsione sull'altro campo. Secondo lei Tesei andrà centrodestra alla fine ricandiderà? Tesei, per lei, come fiuta ai movimenti, come, dato che è giovane ma ha esperienza politica, come lei prevede uno schema in cui ci sarà Tesei come presidente ricandidato della regione?
Io prevedo uno schema per cui secondo me gli è scoppiata una bomba in salotto con la vicenda di Terni.
Sì.
Quindi loro ora sono ingabbiati tra la Tesei, che ha un consenso comunque non eccellente, ma lo spettro di fare una manovra tipo quella che hanno fatto a Terni, cioè cambiare il presidente in corsa dal primo e secondo mandato.
Sì, Leonardo Latini in questo caso a Terni e poi perdere.
E poi perde, perché poi è chiaro, quando si hanno queste operazioni si lasciano strascichi. Ora si dice una battaglia tutta interna al centro-destra, sì, ma attenzione però, anche quando lo fece il centro-sinistra, quando Boccali perse a Perugia, forse anche perché furono fatte le primarie, c'è una tensione precedente con la Fioroni, è chiaro che quando ci sono queste vicende nascono dalle criticità interne, però non è semplice poi gestirle. Ribadisco, il centrodestra in Umbria ora si crogiola sugli dati nazionali, ma è il quinto comune su cinque che perde negli ultimi 18 mesi dei comuni più grandi, e in due di questi
lei dice c'è un problema che verrà fuori alle regionali.
Loro lo sottovalutano, però oggettivamente avere il problema di un candidato presidente che di fatto è rimasto senza partito, perché diciamo, la Lega in Umbria è praticamente sparita, ho visto dati, sono l'1,9 a Corciano, fuori dal Consiglio Comunale, che è senza partito, ma al tempo stesso la strategia B che avevano in testa questi di Fratelli d'Italia in maniera anche un po' furbesca, perché ora chiaramente loro, la loro idea è quella di arrivare tra un anno e mezzo facendo le verginelli, dicendo a noi non c'entraviamo niente, la Tesei non ci piaceva e adesso vogliamo il presidente. Questa era la strategia che loro avevano in testa. Però con la vicenda Ternana
si complica, vedremo, vedremo, vedremo.
Ultima domanda, prego. Ultima domanda politica più di ampio respiro. La morte di Silvio Berlusconi e quindi le diatribe di Forza Italia aprono spazi di consenso per un progetto come è quello di Azione, anche in Umbria, a suo giudizio?
Guarda, questa non è male come domanda. Hai avuto un guizzo, Federico Fabrizio.
Nel finale.
Nel finale al novantesimo un colpo di tacco. Prego.
Le posso dire quello che credo e quello che si dice, dicono i politici in genere. Allora, quello che dicono i politici in genere è sicuramente si apre una fase per cui un elettorato moderato è libertà. Quello che invece io penso è che parliamo di un partito che aveva comunque una percentuale abbastanza ridotta, parliamo del 7%. Io credo che di quel 7% una buona parte rimarrà nel centrodestra, diciamo la metà abbondante, quindi parliamo di un 3% che sì, si può frastagliare, si può dialogare con noi, però io al di là di questo credo...
Insomma, lei non ha grosse speranze nell'esodo della Forza Italia.
Rispetto a questo, Leonelli, a parte il consenso invece...
Io non ho...
Se parliamo di classe dirigente, mettiamola così, lei prima faceva riferimento a un personaggio come Andrea Romizzi, ora Romizzi chiaramente ha un ruolo anche dentro Forza Italia, quindi ce lo vediamo male a cambiare partito, però diciamo quel gruppo dirigente che ha ruotato intorno a Forza Italia e che è anche portatore un po' di consensi, secondo lei sarebbe in grado ad oggi di guardare fuori dal centrodestra?
Ma guardi, dipende sempre in questi casi, dipende sempre da quello che sono le aspettative. Per esempio, adesso guardando dall'altra parte, c'è un'area riformista nel PD che io non capisco come fa a rimanere lì dentro. Cioè, oggettivamente, cioè, proprio la devo dire tutta, insomma, con una segretaria che fa quello che ha fatto alle manifestazioni, cioè legittimo per carità, però è chiaro che dà un indirizzo a quel partito. Cioè, se tu sei a favore del sostegno all'Ucraina, se tu sei a favore del termovalorizzatore,
sì, questo l'abbiamo detto, però non ripetiamo.
No, aspetti,
cioè, se no, no, però, qui diventiamo monotematici. Su Schlein, che lei
però è più attratto. Leonelli dice Azione, la vera direzione a cui deve guardare Azione è verso il PD,
no, verso il PD, portargli via Italia. Quei quattro riformisti che ci sono, 5, 10 o 15.
Non è che mi devi interpretare.
No, vabbè, ma tutti interpretano. Lei interpreta Schlein, noi interpretiamo lei. È tutta un'interpretazione.
Il mio ragionamento è questo: che la classe dirigente spesso, purtroppo, si muove su percorsi individuali e di tornaconto personale. Perché tradotto, se il sistema fosse ideale e valoriale, quella parte di PD oggi dovrebbe uscire a gambe levate, okay?
Certo.
Invece rimane tranquillamente sui suoi posizionamenti, anche
sono i misteri della politica e noi ne tratteremo ancora.
Non sono misteri, è semplice, quelli da minoranza si contrattano delle posizioni, quindi
cioè, una cosa brutale come spesso capita,
no,
siamo sempre
Forza Italia.
Certo.
La classe dirigente finché vedrà la Meloni al governo comunque sia, no, la possibilità
di avere posizione
resterà
quelli, non si sa.
Bene.
Quindi, ecco, per dire, per dire che noi guardiamo a tutti e dialoghiamo con tutti. Non mi piace, sinceramente, mi sembra anche un po' squallido questo atteggiamento che hanno in molti, voglio dire Salvini più di tutti, che tutti i giorni sta facendo post caro Silvio, ci manchi. Ecco, questo atteggiamento di tentare di carpire l'eredità di un partito è un atteggiamento squallido, a me non mi piace proprio.
Le spoglie, di Forza Italia.
Bisogna essere leali anche nella battaglia politica.
Squallido.
Bene, allora,
poi,
dopo questo
venire con noi ben venga, io sono contento, abbiamo tante persone di Forza Italia.
Lei è contento se vengono, ma non vuole i corteggiamenti eccessivi. Questa è la sua linea.
Guardi, abbiamo da poco iscritto all'azione, da poco iscritto per dire Franco Battistelli, vice sindaco di Utaca, un consigliere provinciale, capogruppo di Forza Italia,
sì,
in provincia. Sì, per dire, cioè, nel senso che siamo in linea, così come anche altre figure che hanno avuto ruoli importanti anche in Umbria, quindi sono ben accette, non solo sono ben accette, sono risorse, noi siamo contenti.
Ne parleremo, Leonelli.
No, non ci piace proprio, a me non piace proprio personalmente questo atteggiamento. Bene. Del prenderci le spoglie.
La campagna acquisti
no. Ma allora, tutto. Però ci fermiamo.
Dobbiamo fermare, è tardissimo.
Grazie. Salutiamo
a Giacomo
il
Leonelli.
Segretario regionale di Azione Giacomo Leonelli, alla prossima.
Informazione e poi torniamo con la seconda parte.
Informazione e poi la seconda parte con il capogruppo in regione Simona Meloni, a cui gireremo molti dubbi di Leonelli. Facciamo questo linea telefono senza fili. Restate con noi.
Burattini senza fili. Il teatro della politica dai protagonisti alle comparse. Conducono Pierpaolo Burattini e Federico Fabrizi. Una produzione Umbria Radio in Blu.